buongiorno, zona vostra di martedì. Ieri era Pasquetta, il Palermo ha giocato a Parma, ha vinto il secondo tempo 2-1, ha perso il primo tempo 2-0. La sintesi della partita la possiamo dire così, con il signor Livio Marinelli di Tivoli, che salutiamo insieme a tutti i suoi collaboratori, con una serie di sviste che hanno fatto infuriare il Palermo, Zamparini, poi si è infuriato anche il Parma, quindi leggeremo le dichiarazioni di Zamparini, leggeremo le dichiarazioni del Parma. Sta di fatto che però sul campo, al netto delle sviste arbitrali, il Palermo ha perso 3-2, ha perso anche una buona occasione per staccarsi un po' di dosso le inseguitrici, anche perché il Bari all'ultimo respiro è riuscito a vincere la sua partita, perché stasera gioca il Perugia, perché il Parma di fatto ha accorciato le distanze, e allora più che guardare verso la luna per poi prendere le stelle, attenzione perché dietro corrono, e bisogna assolutamente dal nostro punto di vista eliminare l'ipotesi di andare ai playoff, perché sono veramente un tritacarne. Di tutto questo e di tanto altro parleremo con Alessandro Amato. Ciao Alessandro.
Bentrovati, Forza Palermo.
Ancora uno straordinario successo ieri sera, da capire se per la trasmissione in sé o per la presenza di Frank Tascio al barbecue.
Sicuramente per la presenza di Frank Tascio, che è stato bravissimo e simpaticissimo.
Grande presenza di Frank Tascio al barbecue. È ritornato dalle sue grigliate anche Luigi Vitale, anche lui in testa alla classifica con il Troina, insomma se la sono vista brutta veramente nell'ultimo periodo, però hanno riconquistato anche loro la vetta della classifica. Ciao Luigi, ben trovato, e poi salutiamo Danny B.
Buongiorno.
Però
buongiorno.
Sì, dov'eri ieri?
Allora, ieri ho fatto una gita fuori porta. Ma non fuori proprio dalla porta di casa mia. L'unica cosa che mi posso permettere.
Beh, quindi eri in balcone con la tua griglia, in balcone. Sì. Sicuro che no, perché sicuro. C'è una somiglianza vaga.
Sì, lui somiglia molto a Frank Cascio, e anche a Frank Tascio, direi che
è comunque
molto simile.
Ho scoperto perché non mi hai comprato l'uovo di Pasqua.
Sentiamo.
Tu lo sai, perché adesso ci sono gli sconti.
Adesso te ne compro due. Te ne compro due. Ecco, benissimo, Danny B, Radiomed 91.3, diretta anche lì, oltre che su TRM13, il podcast su radiomed.fm. Siamo anche in diretta su Facebook, le nostre pagine sono trmweb.it e zona vostra trattino TRM, mettete mi piace ad entrambe, tanto male non fa, e poi condividete anche la diretta su Facebook. Gong da parte del nostro lottatore di sumo Ino Sfameli, e poi in redazione come sempre il coordinamento di Alessandro Geraci, le grafiche sono di Jonathan e Cascio, i numeri 393-914-9944 per i vostri WhatsApp, sia di testo ma anche le note vocali, e poi 091-843-4324 per le telefonate in diretta. Oggi avremo un doppio appuntamento, ci metteremo in contatto con Calaiò, il fratello di Emanuele, l'arciere che ieri ci ha infilzato come la salsiccia con 3 gol, Umberto, ovviamente il suo fratello, ma anche il suo rappresentante, perché una volta e per tutte gli chiederemo se veramente era così vicino per come abbiamo raccontato e per come sapevamo noi a gennaio al Palermo. E devo dire che poi la scelta di restare a Parma, ovviamente per il Parma, forse un po' meno per il Palermo, è stata positiva, e soprattutto le scelte di Tedino. Rivedremo anche queste formazioni. Già ha squillato il telefono, però io vorrei ascoltare il parere di Alessandro Amato, e poi salutiamo il nostro amico, anzi lo salutiamo adesso. Pronto, chi sei?
Pronto, buongiorno, sono Cesare.
Ciao Cesare, allora ascolta insieme, grazie per aver chiamato, ascolta insieme a me il parere di Alessandro Amato su Parma-Palermo 3-2, e poi ti lasciamo lo spazio che desideri.
Era una partita importante, il Palermo l'ha giocata bene nel secondo tempo e malissimo nel primo tempo, dunque quello che abbiamo visto nella ripresa è incoraggiante, quello che abbiamo visto nel primo tempo no. L'arbitro ne ha combinate di tutti i colori, la direzione è stata a senso unico per quanto riguarda gli episodi che hanno determinato il risultato finale, ma soprattutto per la distribuzione dei cartellini. Chiunque gli passasse davanti e avesse la maglia rosanera, lui estraeva il cartellino giallo. Questo è un modo per condizionare i giocatori, perché quando nel primo tempo prendi 3-4 cartellini gialli, hai in campo 3-4 giocatori che devono stare attenti a tirare indietro la gamba, perché alla prossima sanzione vanno fuori. Poi c'è Tedino, Criticare l'allenatore dopo la partita è facilissimo, noi non lo faremo. Ricorderemo però quello che abbiamo detto nell'ultima puntata di Zona Vostra, perché già avevamo percepito le intenzioni del tecnico. Avevamo detto: scusi Tedino, lei per caso ha intenzione di non fare giocare la Gumina a Parma? La Gumina non è Maradona, non è in grado di risolvere da solo i problemi, le questioni del Palermo. Però io penso che se vai a chiedere a 100 allenatori nel mondo, hai un centravanti che nelle ultime 4 partite ha fatto 3 gol e un grande assist per la vittoria d'oro col Frosinone, non lo tiri fuori. Non ha 35 anni ma ne ha 22, raccontare che è stanco è una barzelletta. E poi avevamo detto anche nell'ultima puntata, quindi non arriviamo dopo sul carro dei contestatori, l'abbiamo detto prima. Hai l'idea di fare rientrare l'esami che è fermo da 40 giorni per infortuni, una partita in trasferta delicatissima? Aspetta altri 4 giorni e lo fai giocare in casa col Pescara, che sembrerebbe una partita più semplice, più adeguata, più adatta al modo di rientrare in campo di un giocatore che deve ritrovare il ritmo, deve trovare il passo, deve trovare la grinta, l'applicazione e tutto quello che vuoi tu. E invece che ha fatto? Ha commesso due grandi errori che, ripeto, sottolineati il martedì mattina dopo la partita, è semplicissimo. Ma l'avevamo detto prima, ti ricordi, avevamo sottolineato: noi di calcio non ne capiamo niente, però pensiamo che queste cose... Lui è cascato nel tranello, e non dico, come fanno molti tifosi, non doveva giocare Nestorovski, dico doveva giocare la Gumina, è diverso. Che segnale dai allo spogliatoio, alla Gumina, che per ora è gasatissimo, ha il turbo nelle gambe, arriva a Parma, ti devi sedere in panchina, ma per quale motivo? Per quale motivo? Lo vogliamo vincere sto campionato? Dobbiamo andare in Serie A o no? Continuiamo a scherzare con queste scelte cervellotiche o addirittura assurde in alcuni casi. Tedino, devi dimostrare anche tu di essere da Serie A, se no nella prossima stagione fai 3 partite e ti manda a casa Zamparini, già questo si sa.
Ok Cesare, latte versato è la nostra grafica, ovviamente il latte versato probabilmente di Tedino per le scelte di Zamparini, e poi lo ha diciamo versato tutto sull'arbitro. Tu che ne pensi della partita di ieri?
Ma guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro. La partita ieri è stata fortemente condizionata dall'arbitro, anche perché
dovresti abbassare il volume della tua TV, però
rigore sicuramente, va bene, la partita avrebbe avuto l'altro risvolto.
Cesare,
però dimmi,
devi togliere l'audio alla TV per favore, perché non si capisce niente.
Va bene così?
No, perché c'è ancora.
Va bene?
Va bene.
Ok?
Sì, adesso va bene.
Perfetto.
Vai.
Allora, dicevo questo, che sicuramente l'arbitro ha condizionato la partita, e non è stato un arbitro non all'altezza, ma comunque diciamo un po' l'abbiamo visto tutto di parte. Però io parto sempre da un principio: squadra che vince secondo me non si cambia. L'allenatore stesso secondo me è stato fortemente condizionato, non so da chi, ma comunque nella formazione della squadra, anche perché secondo me la squadra gioca con una situazione psicologica quando gioca Nestorovski, gioca l'esami e gioca qualche altro papabile, che sicuramente non trova più quella libertà che invece ha dimostrato nelle ultime 3 partite. Io non so come la pensate voi, ma io personalmente sono convinto di questo, anche perché a parte il gol che ha fatto Nestorovski, però condiziona molto il gioco di Coronado, che nelle precedenti partite, secondo il mio modesto punto di vista, poteva spaziare di più. E poi il discorso di Lagumina porta a molte riflessioni. Ragazzi, buona giornata e grazie dell'intervento.
No, grazie a te Cesare. Scrivo, leggo più che altro quello che scrivono, per esempio Girolamo, Civitavecchia, il Parma come la Juve, Carmelo Allotta, arbitraggio scandaloso, vergogna. Poi Marco Mandalari Leonardo dice: senza parole. Diego e Maria Luisa Pipitone scrivono: sempre a piangere, basta, non è squadra da Serie A diretta. Poi Gaia Vernengo dice: anche clamoroso il rigore non dato al Palermo, sì, c'era un fallo sullo 0-0 di Lucarelli su Nestorovski. Il concetto è sempre lo stesso, cioè inutile piangere sul latte versato, nel senso che l'arbitro ieri ne ha combinate di tutti i colori. Ok, ha sbagliato sicuramente molto più a favore del Parma che non per il Palermo, ma la cosa che ha dato fastidio è stata la gestione dei cartellini gialli, ed è un tema
eccessivo,
che,
veramente eccessivo.
Sicuramente per le proteste, però eccessivo anche perché, tra l'altro, poi per la logica, cioè dando tutti, se tu dai un cartellino giallo per una protesta, quando Coronado va a piede a martello gli devi dare il rosso diretto. corretto, invece gli dai il giallo, quindi dimostri che sei due volte in malafede. Ma questa cosa non è la malafede, il problema è che secondo me quando sbagliano il primo intervento poi vanno in tilt totale sul gol di Calaiò. Il fuorigioco non è di Calaiò quando gli dà la palla di testa Lucarelli, ma è fuorigioco quando colpisce col tacco la palla Munari, poi l'ha toccata, non l'ha toccata, ma sta di fatto che noi in diretta avevamo detto l'arbitro ha alzato la mano.
Questa è una cosa bellissima, perché io rivisto
sul rigore di Nestorowski, così chiudo, il metro di giudizio quale doveva essere, cioè se tu sul fallo di Rajkovic su Munari applichi il concetto di danno procurato, quindi l'ha toccato, non l'ha toccato, l'ha spinto forte, l'ha spinto piano, non è un concetto, però il concetto è il danno procurato, no? Cioè Munari stava andando in porta, lo ha sbilanciato, danno procurato, ma allora è danno procurato anche la spallata o comunque l'entrata scomposta di Lucarelli su Nestorowski sullo 0-0, ma ormai è andata così e in teoria una squadra forte dovrebbe rendere ininfluente gli errori dell'arbitro, questo l'abbiamo sempre detto, poi diciamo impazzire dopo è un casino. Allora, siccome sono le 13:26, squilla il telefono. Pronto, con chi siamo in linea?
Ciao ragazzi, sono Casimiro di Fiore, ciao.
Allora Casimiro, ciao, un attimo soltanto perché c'è la pubblicità da mandare, Alessandro che però prima voleva dire una cosa su questo argomento, quindi rimani comunque con noi, ascoltiamo Alessandro, poi la pubblicità e prima andiamo sempre con Evra a festeggiare la Pasqua con i bambini. Vai Alessandro.
Da ieri sera a questa mattina ho rivisto 8 miliardi di volte l'episodio del primo gol. È difficile da valutare, io capisco l'arbitro, capisco l'assistente, però dovrebbero spiegare una cosa. Perché sono d'accordo loro in una prima fase, l'assistente alza la bandierina, l'arbitro alza il braccio, quindi segnalano entrambi una irregolarità. L'hanno visto. Cosa è successo dal momento in cui entra il pallone in rete per fargli cambiare idea ad entrambi? Che il pallone è entrato in rete, si sono parlati, hanno detto hai sbagliato tu, ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti e due, perché due che commettono un errore contestuale sullo stesso episodio, senza avere rivisto con il VAR, senza avere rivisto la ripetizione della partita, quale illuminazione hanno ricevuto entrambi per dire abbiamo commesso un errore? Erano d'accordo fino a un istante prima.
Posso,
ecco perché poi pensi male.
Posso ricostruire? Sì. Allora, cosa succede? Nel momento in cui il pallone arriva sulla testa di Lucarelli, il guardaline alza la bandierina. Quando il pallone arriva sui piedi di Calaiò, alza il braccio l'arbitro. Allora, secondo me è successa una cosa molto semplice, che il guardaline ha alzato la bandierina pensando che Lucarelli fosse in fuorigioco e l'arbitro avrà ricostruito, guarda che non l'ha toccata col tacco Munari, l'ha toccata un difensore del Palermo e quindi si annulla in teoria il primo fuorigioco. Quando c'è la sensazione, cioè quando l'arbitro, questo stiamo parlando dopo, quello che certo. Si sono detti 30 secondi dopo, quando l'arbitro ha alzato la mano pensava che fosse Calaiò in fuorigioco, ma il guardaline gli ha detto no, guarda che Calaiò non è in fuorigioco, quindi è successo un casino, ma perché probabilmente con le prospettive diverse, uno non ha visto tra virgolette il colpo di tacco di Munari o il tocco del difensore del Palermo e l'altro ha pensato che per la prospettiva Calaiò fosse in fuorigioco, quindi secondo me diciamo è successo un po' un patatracco. Allora Casimiro, questo è il nostro pensiero, rimani con noi perché dobbiamo lanciare la pubblicità e poi saremo tutti ad ascoltarti, però prima Evra ancora la Pasqua con i bambini e poi torniamo con Casimiro al telefono, a fra poco.
Okay, you want extra white? You want to see me jump? So yeah, I'll try my best. You see? You want to touch? That's it?
Are you going to jump with the bunny?
No.
Come on, no, jump with
me. Do one little jump, come on.
Jump in
there.
It's definitely me.
There we go.
Come on, jump. Let's see
Fratelli Contorno Real Gallo, dica.
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come farei senza contorno spizza dei Fratelli Contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Il mercatone della carne dei fratelli Spada vi offre
un chilo di arrosto di vitello prima scelta, salsiccia di maiale pizzaiola, un chilo e mezzo di salsiccia di maiale classica, 2 chili costate di maiale, puntine di maiale, di sottocosce di pollo aromatizzata, calette di pollo a soli 50 euro.
Ci trovi in via Amilcare Barca 23, a Palermo. Scopri il punto vendita Demma più vicino a te. Omogenizzati di frutta Mellin in vari gusti, 6 per 100 grammi, 1,99 euro. Biscotti Mellin, 360 grammi, 1,79 euro. Detergente delicato Mustela, 500 ml, più pasta cambio da 50 ml, in omaggio, 8,90 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita. Bevi l'acqua giusta? Acqua Evi è più idratante delle comuni acque, è più energizzante, è alcalina, ma soprattutto è antiossidante. Acqua Evi, l'acqua dei campioni. Prenota una consulenza gratuita ed installa il nostro depuratore. Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio, via Enrico Parisi 38, Palermo. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Così, stavamo ricostruendo un po' quello che poteva essere successo. Ovviamente c'è anche la possibilità per gli arbitri di avere la comunicazione fra loro, no? Con il microfonino, quindi no, ma è fuori gioco, no, ma l'ha toccata il difensore del Palermo, allora non è fuori gioco, insomma un casino. Ciao Casimiro, ben trovato, grazie per aver chiamato, vai pure.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, volevo puntualizzare un paio di cose.
Sì.
Secondo me, ritornando sulla Gumina e Rossi, non riesco a capire perché il nostro mister non li ritenga compatibili. Cioè io vedo due giocatori altamente complementari, perché Nestor Rossi è un attaccante che viene molto incontro al gioco del per strategia, un po' più di Lagumina, che è un giocatore, che è un attaccante che dà profondità. Quindi ancora non mi spiego perché Tredino non li veda così complementari. Ritornando al fatto, secondo me quello che ha la visuale più chiara di tutti è Fumini. Fumini sull'azione del primo gol resta quasi fermo sulla linea di porta, ed è quello che poi si incazza più di tutti quando viene convalidato.
Si arrabbia.
Cioè, perché vede sia il guardiere che sbandiera, sia il portiere, l'arbitro che alza la mano, quindi subisce anche un gol che in condizioni normali poteva secondo me anche parare, perché sul primo palo lui resta nella via di mezzo, dice mi fermo, non mi fermo, cioè è viene condizionato da questo fatto. E poi per chiudere, se mi consentite, vorrei fare i complimenti a Iaglielo.
Perfetto, allora,
grazie a voi.
Grazie a te Casimiro. Allora, pronti per metterci in contatto con Umberto Calaio? Vai Alessandro.
Questo episodio di Pomini l'ho notato, l'ho sottolineato ieri in trasmissione. Istintivamente, i giocatori sanno benissimo che si devono fermare solo se c'è il fischio dell'arbitro, però istintivamente se vedi l'arbitro che è proprio sulla tua visuale che alza il braccio, forse non ti accorgi dell'assistente che è dall'altra parte in cui si sviluppa l'azione, quindi penso che Pomini stesse guardando il pallone e l'arbitro. Vedi l'arbitro che alza il braccio, istintivamente perdi quella frazione di secondo di reattività che poi serve per raggiungere il pallone, per provare a intercettarlo, per tuffarsi e prendere la conclusione di Calaiò. Dunque è chiaro che anche da questo punto di vista è stato penalizzato. Il regolamento dice che i giocatori non possono protestare con l'assistente, quindi i cartellini gialli dovrebbero essere giusti, però sono andati entrambi con le braccia dietro la schiena, educati, e allora lì già hai sbagliato, poi continui a insistere, metti veramente il coltello nella ferita e fai ancora più male al Palermo. Ecco perché ci sono tante piccole cose che sommate una dietro l'altra ti fanno capire che l'arbitro ieri è entrato in campo con il cartello senso unico e ha deciso di proseguire su quella strada dal primo all'ultimo istante.
E allora sempre Mimmo Pinto ritorna sul discorso della benzina che stava finendo, poi Roy Pedivellano dice praticamente quello che ha detto Alessandro, basta, potete finire la trasmissione. Alessandro Machi dice io avevo detto che avremmo dovuto giocare con il 3-4-1-2, ma un arbitro killer ha rovinato la partita, rigore negato e 5 ammoniti.
Allora, poi ho una domandona per Tutone.
Sì, no, secondo me sul discorso che Lagumina e Nestorowski non sono compatibili, secondo me questa è tra le cose per cui Tedino ha ragione. Cioè, secondo me Lagumina e Nestorowski non sono compatibili, o meglio possono provare a giocare insieme, ma sicuramente non è il tandem più diciamo quello più adatto a forse all'idea anche di gioco di Tedino, e penso che anche Coronado abbia con Lagumina una libertà diversa, forse perché Lagumina gli crea spazi diversi, perché diciamo non sono compatibili, ma dico è palese, su 4-5 palloni lanciati al centro della metà campo del Parma, chi arrivano insieme? Lagumina e Nestorowski, il che significa che fanno diciamo quasi per inerzia la stessa tipologia di movimento, che è il movimento della prima punta. Poi hanno caratteristiche diverse, Nestorowski è uno che aspetta un po' di più, magari ti può fare anche salire, Lagumina è uno che attacca molto di più lo spazio, ma il concetto non è chi è più forte tra Lagumina e Nestorowski. Noi l'avevamo detto all'inizio della partita, cioè secondo me e secondo noi a Parma era molto semplice la scelta di Tedino: squadra che vince non si cambia, siamo in un momento, in un trend positivo, andiamo con la stessa formazione. Dopo un'ora di gioco era molto semplice poter far entrare Alesami al posto di Rolando, perché magari avevi bisogno di energia sulle fasce, o Nestorowski al posto di Lagumina perché Nino ha accusato la fatica. Ma come dice Alessandro, come ha detto Alessandro all'inizio, un ragazzo di 22 anni in questa trance agonistica, ma lascialo giocare. Allora siamo pronti per collegarci con Umberto Calaiò, agente tra gli altri di Emanuele Calaiò, che ieri ha fatto una bella tripletta, tra l'altro tiratissimo, forma fisica straordinaria, alla faccia di chi pensava che fosse un giocatore inutile da prendere a gennaio. Ben trovato Umberto Calaiò a Zona Vostra.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Allora Umberto, con me Alessandro Amato, ci si interrogava ieri ad un certo punto sul fatto che Calaiò viene sempre cercato in magari momenti particolari del mercato, che può essere il mercato di gennaio, cioè Emanuele Calaiò non è stato mai una prima scelta del Palermo, io la faccio un po' brutale, non è stato mai una prima scelta del Palermo, viene cercato magari sempre in delle condizioni particolari in cui magari abbiamo bisogno di prendere una punta perché a gennaio c'è questa necessità, perché forse cediamo Nestorowski, perché forse va via qualcun altro, poi Calaiò non viene mai al Palermo e sembra quasi che sia sempre un rifiuto di Calaiò. Purtroppo diciamo la storia, anche quella recente di gennaio, è stata così, cioè la disponibilità voi a gennaio l'avevate data, cos'è successo? Non andava bene per Tedino, non andava bene per Lupo, non andava bene per Zamparini, cioè che è successo a gennaio?
Beh, intanto diciamo, rispondo per il mercato di gennaio, comunque ritornarci sopra penso che sia, come dire, insomma, tra virgolette superfluo. Dico semplicemente, come hai detto tu benissimo Luca, il Palermo ha sempre cercato Emanuele e l'ha sempre cercato, diciamo, anche in una situazione in cui, e sappiamo bene il mese di gennaio qual è, di riparazione, mentre magari altre volte si sarebbe preferito magari iniziare un percorso, un progetto, come magari spesso è avvenuto, vedi Napoli, vedi Siena, vedi anche adesso Parma, un percorso appunto di successi. Però io non credo, diciamo, come dire, che il problema sia relativamente questo. Dico che tante volte quando si fanno certe esternazioni e le stesse vengono ripetute più volte, è chiaro che possono anche un po' distorcere la realtà storica, ovviamente creando anche leggende tante volte metropolitane. Io dico semplicemente che le origini le sapete tutti, quindi immagino che possa essere affinate di quanto ci possa essere, come dire, da parte nostra dico fastidio, ma lo sopportiamo e l'abbiamo sempre sopportato, gli insulti sui social e anche ieri più volte, però non è questo. Io in generale dico anche un po' per tutti i palermitani che giocano contro, al netto ovviamente del tifo, noi siamo palermitani e continueremo a tifare Palermo, perché questo è il mio pensiero. Ovviamente scusatemi anche questo piccolo diciamo sfogo, ma è semplicemente per dire che ci si rimane male. pur se gioiamo, perché è giusto gioire di una vittoria, di un successo, di un gol o anche della partita di ieri, ma prevalentemente è un fattore naturale.
Dico, c'è da dire tra l'altro sul primo gol, diciamo esultanza nulla, nel senso che nonostante poi fosse sotto la curva del Parma, comunque ha esultato ma in maniera moderata con i suoi tifosi, sul rigore anche lì moderata l'esultanza, sul terzo gol diciamo che dire, chiedere scuse ai tifosi del Palermo è irrispettoso comunque per i tifosi del Parma, comunque per chi ama il calcio, però se ci fate caso poi Calaiò ha detto ragazzi io gioco per il Parma, cioè se mi capita di fare gol c'erano là i tifosi del Palermo, diciamo che ha alzato le mani per dire che ma se la palla mi capita va bene. Dico, non so Alessandro, dico alla fine purtroppo diciamo l'ultimo contratto importante poteva essere questo di gennaio per Calaiò, quindi a questo punto
onestamente ci abbiamo sperato molto perché sai di quali sono state le parole di Pedino in una conferenza stampa proprio in pieno calciomercato, quando diceva appunto che il rapporto con Emanuele era perfetto, sai perfettamente anche tu e io ho sempre cercato di dare le informazioni in modo corretto, non essendo mai, come dire, sopra le righe, mai lo farò, non è nel nostro stile, nel nostro modo. Certamente ci avevamo creduto fortemente, perché di fatto diciamo ci sono stati più e più volte sondaggi, contatti fino agli ultimi giorni, quando poi sicuramente diciamo non c'è stato l'affondo decisivo, perché noi come dire eravamo già quasi con le valigie in mano, poi tante volte le cose si possono fare, si possono ripensare, diciamo, sin dall'inizio del mercato si pensava di farla, poi l'ultimo giorno magari penso che magari poi la società abbia mirato, abbia fatto un mercato, diciamo, tra virgolette conservativo, nel senso che magari ha tenuto quello che aveva, pensando andarsi a intromettere, magari tentando all'ultimo l'assalto su Di Carmine, ma ovviamente era già tardi. Ecco, però fino all'ultimo onestamente ci abbiamo sperato, ovviamente a 36 anni giocare in queste condizioni, con questa condizione fisica e questa passione, perché poi io vedo in lui, ma vedo anche Lucarelli che ha 40 anni, cioè vedo quei giocatori che onestamente oggi cominciano veramente a scarseggiare, e per quello che danno in campo, ma soprattutto anche per quello che possono trasmettere al gruppo, al lavoro. Io non so se ieri avete sentito le parole anche di Pedino, ma soprattutto di Tavetta, dove diceva appunto che gente come Munari e Lucarelli stesso, cioè 36, 37, 40 anni, cioè, si mette in testa al gruppo e tira la carretta per gli altri, sono dei esempi. Quindi io credo che al di là di questo il Palermo, se ha cercato, ha sempre, diciamo, in questo periodo, e soprattutto l'ultimo direttore sportivo che ha fatto il mercato di gennaio, l'abbiano cercato, e forse anche per dare quel tipo di soluzioni che guarda caso ha fatto l'Empoli, che se noi andiamo a guardare l'Empoli con Brighi e con Maietta e con Rodriguez, cioè ha preso quei giocatori, ecco, che potevano completare e integrarsi in una squadra già forte.
Insomma, però va bene, poi magari avere, diciamo, un po' troppi rimpianti diventa anche, diciamo, brutto nella vita, però era giusto anche spiegare che comunque forse mai come questo gennaio veramente si era stati vicini e poi insomma le scelte sono state diverse.
Purtroppo poi si creano, come dire, delle simpatie, antipatie sulla base magari di disinformazione piuttosto che informazione, quindi ci tenevo quanto non mai prima a volerlo dire, perché è anche stucchevole da parte nostra, familiari, giustamente sentire come sempre magari viene, non viene, ma che ne sanno, che non ne sanno, insomma viviamo la città, veniamo allo stadio, siamo, quindi capite bene qual è la difficoltà, è professionista, è professionista, è giusto che sia così, poteva essere al contrario, diciamo, però non guardiamo indietro, io credo che Palermo ieri, se vuoi un mio personale, come dire,
assolutamente
di pochi secondi, dico che ha perso la partita i primi cinque, al di là al netto, diciamo, degli episodi arbitrali discutibilissimi, dico, e legittimissimi, però dico, credo che l'abbia perso nei 5-10 minuti post primo gol, cioè lì ha perso la partita.
Va bene.
Non ha avuto blackout, ha preso il secondo, ha avuto l'occasione con Nestor Oschi su penetrazione di Alessandri, poteva andare di nuovo sul 2-1, cioè ci sono stati quei 10 minuti, perché il Palermo comunque fin dall'inizio della partita la stava facendo la partita, nel senso era in pieno controllo, ha lasciato diciamo solo le famose transizioni positive, no? I famosi contropiedi di una volta al Parma, quindi...
c'è da dire Umberto, e con questo ci salutiamo, c'è da dire anche che poi rivedendo la gara a mente fredda, quindi non in diretta, ma rivedendola praticamente quasi un'ora dopo, mi sento di fare anche i complimenti ad Aversa, che probabilmente ha preparato da un punto di vista difensivo la partita in maniera perfetta, perché abbiamo avuto grosse difficoltà, cioè il Palermo, non so Alessandro se come la vedi tu, però ha avuto grosse difficoltà proprio in fase di possesso palla. Ora, a prescindere dai giocatori che hanno messo piede in campo dall'inizio, dalle scelte di Tedino, devo dire che la fase difensiva di D'Aversa mi ha impressionato, nel senso è stato molto bravo a preparare, a chiudere tutti gli spazi.
Ha fatto
l'ha studiata bene Alessandro, e così salutiamo Umberto. Non so se insomma hai condiviso anche un po' il pensiero.
Sì, ho condiviso, lui ha raccontato come sono andate le cose, però ha raccontato parzialmente, c'è la domandina semplice a chiusura del collegamento, beneficiamo della sua presenza in trasmissione, una, per chiudere questo affare c'erano tre soggetti seduti al tavolo, Calaiò, il Parma e il Palermo, sembrava quasi tutto fatto e poi non è stato fatto, chi si è tirato indietro all'ultimo istante, il Parma, Calaiò o il Palermo?
Si è tirato indietro poi Zampalini, che ha virato su Di Carmine.
Ok, detto. No, lo dovevo capire, perché siccome abbiamo parlato di leggende metropolitane, per non alimentarle dobbiamo essere chiari, e tu lo sei stato, ti ringrazio.
Sì. Perfetto. No, vabbè, sì, dico, è inutile, abbiamo perché sennò poi ci ritorniamo di nuovo. Quindi il Palermo fondamentalmente ha preso altre strade, poi ha deciso di virare su altre situazioni. Dico. Poi per la fortuna...
dicevo quel mercato conservativo, perché se ci ritorniamo dovevano anche prendere un laterale mancino.
Sì, esatto.
Quindi diciamo è stato poi un mercato diciamo dove realmente...
Senti, ha influito secondo te anche il fatto che magari ci fosse un rapporto già incrinato tra Lupo e Zampaini?
Allora, non lo so se il rapporto era incrinato. Io dico che le parole, come dire, di Zampaini poste sonero Lupo mi hanno fatto riflettere, perché onestamente diciamo è vero che Lupo ha avuto due sezioni di mercato, cosa che per il direttore sportivo a Palermo è difficile perché ha fatto quello di lui, ha fatto quello di gennaio, quindi almeno gliel'ha lasciato fare, però quando Zampaini dice l'ho fatto per il bene del Palermo, ecco, lì mi ha fatto riflettere, perché vuol dire che ha visto magari Lupo una mancanza di qualità che a questo Palermo magari ha fatto intravedere delle mancanze, quindi magari l'idea di prendere Maloti potenzialmente potrebbe essere, ecco, dettata da altri fattori, diciamo, che non sono prettamente di calciomercato, ma sono appunto di, come dice lui, di vicinanza alla squadra, di rapporti diciamo magari anche un po' più forti in tutto e per tutto, ecco.
Va bene Umberto, grazie mille, buon lavoro, perché comunque per voi che siete...
Buongiorno a tutti.
Ciao. Sì, infatti, per voi che siete operatori di mercato, di fatto poi si riparte, la stagione finisce, ma già si comincia a pensare un po' al prossimo mercato. Allora, raffica di messaggi, così
vai.
Andiamo in pubblicità e vi faremo vedere anche il gol di Ibrahimovic. Ieri abbiamo avuto in collegamento Fabio Russomando, direttamente da Los Angeles, ci ha raccontato di essere stato comunque testimone di questi due gol. Allora, proprio dal profilo di Zlatan Ibrahimovic vi faremo vedere una bellissima ripresa dal basso di questo gol pazzesco da 40 metri con il telecronista impazzito. Ma poi, a proposito di Frank Tascio, visto che Frank Tascio è stato visto molte volte con John Viola, quando Alessandro Geraci sarà pronto, prima di mandare Ibrahimovic pubblicità, mentre io leggo i messaggi, poi possiamo far vedere tranquillamente questo tweet di John Viola. Sento anche che squilla il telefono, allora messaggi riguardo la sentenza che è stata archiviata a favore del Palermo, quella del tribunale fallimentare. Vi chiedo questo, visto che non ci sono debiti, il futuro acquirente dovrà pagare solo le somme di Zamparini e non i famosi 40 milioni di debiti che doveva accollarsi tempo fa Baccaglini, o sbaglio? No, il concetto non è che non ci sono debiti, il concetto è che
il Palermo è in grado
di pagarli. Poi i famosi 40 milioni sono sempre questi 40 milioni legati, cioè è proprio quello il centro della vicenda, cioè nella parte civile fallimentare, cioè quella che riguarda il tribunale civile è fallimentare, si fa riferimento a questa vendita del marchio, a questi 40 milioni alle fideiussioni, all'Issa, Gazda e compagnia danzante, quindi con queste due scadenze, l'abbiamo vista la foto, adesso la commentiamo insieme, grazie Alessandro, quindi le due scadenze, il problema è che sono sempre 40 milioni. Diciamo che la procura non dà una grandissima affidabilità affinché Zamparini possa saldare questi 40 milioni. Il problema vero, e ve l'abbiamo detto, a parte che nel provvedimento si dice anche che nessuna società mai è fallita per una cessione di marchio o per questi debiti, quindi la solidità di una società calcistica viene, diciamo, valutata secondo altri parametri, cioè il fatto di poter garantire le fideiussioni agli organi federali per poi partecipare ai campionati, il pagamento degli stipendi, insomma la solidità di una società calcistica viene valutata in altro modo, tant'è che secondo il parametro Z-score, cioè questo parametro che cioè spiega quanto le società di calcio siano affidabili o meno, il Palermo è comunque in una posizione molto alta vicino a Juventus e Roma, ma è un altro discorso rispetto poi al procedimento penale in cui ci sono questa cessione del marchio, c'è questa ipotesi di bancarotta fraudolenta, di riciclaggio, autoriciclaggio e tutto il resto, quindi attenzione perché va bene che da un punto di vista fallimentare il Palermo è in crisi e non è insolvente, quindi non fallisce, però la procura dice sì, ma ancora quell'aspetto lì non ci convince e andremo avanti. Tedino, allenatore mediocre sia nella scelta dei giocatori da mandare in campo sia perché non sa mai aggiustare la partita in corso, non diamo la colpa all'arbitro anche se non è stato imbarazzante, lo scrive Ninni. E poi ci dicono scusate ma il giovane Accardi perché non lo fa giocare vista la grinta che dimostra in allenamento, complimenti per la trasmissione. Vai Alessandro.
Altra scelta che non mi ha convinto, noi siamo stati molto chiari e netti nella fase di preparazione della partita e presentazione, avevamo detto Tedino attento a non commettere l'errore di schierare Nestorowski ed Alesami ed escludere Lagumina e Rolando perché le condizioni non sono quelle. Altro errore, mi dici che Lagumina ha bisogno di riposare e poi mandi in campo Rajkovic che negli ultimi 10 anni ogni 3 partite si è fatto male e comunque non è nelle condizioni fisiche, ieri lo ha dimostrato. Non solo, Rajkovic con il passo che ha, con la pesantezza che ha, con la disabitudine a stare in campo, può fare tutto tranne che l'esterno, perché lo prendono in velocità, come è successo in occasione del rigore, l'ha toccato, non l'ha toccato, in velocità se l'ha fatto fregare comunque. Allora Rajkovic 3 partite in 8 giorni le può fare e Lagumina no? Devi chiarirti le idee, caro nostro allenatore, perché così non va bene assolutamente.
E allora qua ci scrivono, Dario Bua ci scrive, dice non è vero che non bisogna criticare Tedino perché ieri è stata l'ennesima volta che ha sbagliato la formazione, tutto il resto fa parte del calcio, cioè l'arbitraggio, il danno, oltre il danno anche la beffa quando Tedino dice che si assume la responsabilità, che vuol dire? Noi non abbiamo detto che non dobbiamo criticare Tedino, abbiamo semplicemente detto che farlo oggi dopo la partita di Parma è troppo semplice, l'avevamo detto qualche giorno prima, cioè noi già avevamo detto siccome già
da incompetenti sottolineiamo sempre che capiamo niente.
E allora visto che ieri è stata Pasquetta, vediamo come ha trascorso la Pasquetta John Viola, che era uno di quelli insieme a Frank Ascio che si era avvicinato insomma al Palermo, insomma questa come vedete la sua Pasquetta con dolci tipici e quindi dice anche quest'anno ho partecipato a questa Pasquetta fantastica, ci siamo divertiti, ricchi premi e cotillon, e questa quindi John Viola la sua Pasquetta l'ha passata così, dice ma che ci interessa, non lo so, però ci faceva piacere farvelo vedere, dice che fa John Viola a Pasquetta, noi giochiamo col Parma, John Viola
no, una Pasquetta però fuori ordinanza perché mi fa vedere le crostate con la marmellata, caro John Viola
ti devi sintonizzare, parti
malissimo, se la Pasquetta per te è la crostata con la marmellata di albicocche, ecco. Parti molto male.
Parte malissimo. Allora, pronti a collegarci con Fulvio Viviano che è stato con noi ieri sera, però vediamo a quasi diciamo a meno di 24 ore dalla sconfitta, cosa ha maturato il suo pensiero. Los Angeles Galaxy con Ibrahimovic, noi amiamo il calcio e quindi il calcio è internazionale. Prima della pubblicità, godetevi questo Zlatan Ibrahimovic, la sua prima doppietta con i Los Angeles Galaxy. Questo è il primo gol pazzesco. Are you serious?
Throwing his body in, it's going to fall for Ibrahimovic! Oh, come on! Come on! LAFC have just been
Salsa Barbecue, the classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily, excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contorno's Brothers. Serious smoke, real barbecue.
Fratelli Contorno, industria conserve alimentari dal 1916.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio. Via Enrico Parisi 38, Palermo.
Scopri il punto vendita Demma più vicino a te. Pannolini Pampers Progressi quadripack in varie misure, 25,90 €. Latte Parmalat prima crescita 500 ml, 65 centesimi. Passeggino Safety Slim, 45 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita. Il mercatone della carne dei fratelli Sbata vi offre
un chilo di arrosto di vitello prima scelta, salsiccia di maiale pizzaiola, 1,5 kg di salsiccia di maiale classica, 2 kg costate di maiale, puntine di maiale, sottocosce di pollo aromatizzata, alette di pollo a soli 50 euro.
Ci trovi in via Amilcare Barca 23 a Palermo. Bevi l'acqua giusta? Acqua Evi è più idratante delle comuni acque, è più energizzante, è alcalina, ma soprattutto è antiossidante. Acqua Evi, l'acqua dei campioni. Prenota una consulenza gratuita ed installa il nostro depuratore. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
E allora ritorniamo per gli ultimi 15 minuti prima del TG Med, che ovviamente anche oggi vi terrà compagnia a partire dalle 14:15, l'altra edizione in diretta è alle 20:30. Dopo il TG Med, dopo il TG Med Elis, il telegiornale della lingua italiana dei segni, ci sarà invece Casa Minutella, ospite Armao oggi di Massimo Minutella, e dovremmo avere al telefono già Fulvio Viviano. Pronto Fulvio?
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Fulvio. Allora, Fulvio, protagonista ieri di un bel traguardo personale, perché secondo me arrivare a doppiare il quantitativo di chilometri percorsi, secondo me è un traguardo anche da celebrare, no? Fulvio, ricordiamo, farà la maratona di New York a novembre, ieri ha fatto 19
Così
chilometri.
Pare.
Eh?
Così pare.
Così dice la leggenda. Allora, a parte che così è se vi pare, allora, due grafiche, leggiamo insieme quello che è successo, Fulvio, perché ieri abbiamo visto insieme la partita, eravamo accanto, poi cosa è successo? Cioè, era un po' quello che era prevedibile, no? Zamparini si è svegliato questa mattina e diciamo ha salutato affettuosamente tutta la famiglia dell'arbitro Marinelli, li ha chiamati uno per uno, quindi vediamo cosa ha scritto, cosa ha comunicato. Ha detto Zamparini: temevo molto la partita col Parma per l'arbitraggio e perché sono cose che succedono solo con loro. Il riferimento, per intenderci, noi qua abbiamo accorciato il testo, era al playoff dell'anno scorso col Pordenone di Tedino, tra l'altro in cui insomma c'era un rigore per il Pordenone che non dato, e da lì poi il Parma che riuscì a passare il turno. Quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa più di uno e tutti simili bisogna che qualcuno indaghi. Abbiamo subito una porcheria, qualcuno alla procura federale indaghi. Quindi c'è questa richiesta di Zampari. Cosa ha fatto il Parma? Il Parma ovviamente ha letto, si sono svegliati, loro hanno festeggiato la partita, la vittoria, e poi si sono svegliati, hanno trovato le parole di Zampari, mi ha risposto il Parma. Il Parma ha risposto, ha detto il campo ha dato un responso e non accettarlo e attaccarsi ad allusioni e accuse di questo tipo è inaccettabile. Per questi motivi non abbiamo più intenzione di sopportare il peso di parole irresponsabili e chiediamo agli organi competenti di prendere tempestivi provvedimenti a tutela dell'immagine della società nel rispetto dei nostri tifosi e di questo sport. Devo dire che insomma bisogna saper perdere, questo diciamo il concetto, e soprattutto anche il Parma ha messo un paletto,
sì,
no?
Ma sono parole inutili da una parte e dall'altra. Zamparini sa benissimo che la procura federale farà tutto nella sua vita tranne che indagare su questa partita. Non ci sono state scandali clamorosi, ci sono stati tanti errori che ci hanno fatto arrabbiare, però la procura interviene quando c'è una combine, quando c'è un imbroglio, quando c'è una corruzione. Quindi Zamparini, che chiede chissà che cosa, sbaglia il Parma, che risponde e ricorda la partita di andata in cui veramente fu annullato un gol regolare al Parma all'ultimo minuto, ma ciò non significa niente. Sbaglia ancora Zamparini quando dice che è tutto programmato perché il Parma era stato favorito secondo lui nella partita col Pordenone in cui c'era Tedino allenatore, cioè pensare ad un disegno della classe arbitrale per penalizzare il Pordenone e Tedino, e adesso che Tedino si è spostato a Palermo penalizzare il Palermo, mi sembra veramente fuori alla logica. Mi sarei limitato a dire che siccome siamo nelle ultime 9 giornate di campionato e ogni istante di tutto ciò che accade in campo può essere determinante, il Palermo merita, richiede, pretende maggiore attenzione da parte degli arbitri. Poi andare alla procura federale, a tutte queste cose, secondo me è solo fumo negli occhi. A proposito, Zamparini potrebbe anche chiedere a Tedino, visto che si è svegliato particolarmente attivo e gasato, perché non ha fatto giocare Lagumina, che ha fatto 3 gol e un assist nelle ultime 4 partite. Il patron del Palermo dovrebbe anche chiedere al suo, oppure non glielo chiede perché è stato lui a dare la formazione a Tedino, per esempio.
Fulvio, allora, fermo restando che una squadra forte rende influenti gli errori arbitrali, ma questo l'abbiamo sempre detto, per cui dico forse a prescindere da tutto è al netto del fatto che mancava il rigore per Nestorovski e tutto il resto e compagnia danzante, però forse con lo stesso piglio del secondo tempo dall'inizio avremmo fatto un'altra partita. Che ne pensi?
Allora, intanto gli errori arbitrali sono evidenti, sono stati evidenti ieri sera, quindi su questo ci sono pochi dubbi. Le polemiche sul fatto che ce l'abbiano con Tedino mi sembrano assolutamente strumentali, perché insomma non è per questo che abbiamo perso la partita. Il primo tempo praticamente non abbiamo giocato, di fatto non abbiamo giocato. Ci stanno le proteste sul primo gol, perché se l'arbitro alza la mano, Pomini magari, come diceva giustamente Alessandro, perde quella frazione di secondo perché si distrae e pensa che il gioco sia fermo, e quindi ci può stare anche questa cosa. Aggrapparsi alla procura che deve indagare perché c'è stata una presunta, ci sono stati troppi errori arbitrali, mi sembra allucinante. Hai ragione tu, Luca, quando dici che una squadra se è forte vince a prescindere dagli errori arbitrali. Il Palermo secondo me è una buona squadra in questo momento, però fare giocare all'esami e non Rolando, che ha giocato bene nelle ultime partite, all'esami era fermo da un mese, metterlo in una partita così delicata secondo me è stato un azzardo. Meglio farlo giocare col Parma, con una squadra con la quale probabilmente abbiamo più chance di vittoria,
con il Pescara, la prossima partita casalinga, come dicevo io, bisognava pazientare altri 4 giorni,
bisognava pazientare altri 4 giorni e fare giocare Rolando, che onestamente ha giocato bene. Poi giustamente avete sottolineato, se fa il discorso che si stanca, Rajkovic non dovrebbe giocare fino a fine campionato, visto che lui più o meno 90 minuti nelle gambe non ce l'ha, anche se ieri devo dirti che ha fatto una
avanti non indifferente. Ma direi Roberto Paternò scrive: l'arbitro di ieri nato a Tivoli, l'abbiamo ricordato, 50 km da Frosinone. Stessa cosa dice Gabriele Cuccia, arbitro di Tivoli e guardaline di Empoli, a voler pensare male spesso si indovina, diceva Andreotti. Giacomo D'Antoni ci saluta da Madrid e dice che dopo le parole di Zamparini secondo lui inizierà una nuova crisi, speriamo che mi sbagli. Ascoltiamo Fulvio insieme un WhatsApp web che è arrivato al nostro numero, così magari è uno spunto di discussione discussione e lo commentiamo insieme. Vai Danny B. Tascio.
Ritengo che il Palermo deve cambiare assolutamente marcia, deve essere il Palermo che ha giocato nel secondo tempo, deve essere più spregiudicato, non per difendersi ma per attaccare e conquistare i punti col coltello fra i denti in campo, perché così tutti quelli dietro corrono, risalgono e il Palermo finisce nel tritacarne. Detto questo, ritengo sempre che l'Empoli sia fuori alla portata, ma il Frosinone ha degli scontri diretti molto difficili e quindi il Palermo può approfittare solamente ora.
Allora, il tritacarne di cui si parla, Fulvio, è un termine a noi gradito, cioè gradito, nel senso lo utilizziamo per indicare i playoff.
Allora, io premetto che non ho sentito purtroppo il WhatsApp web perché via telefono non sono riuscito ad ascoltare.
Ah, ok. Niente, la sintesi, quindi, attenzione, perché se non cominciamo di nuovo a correre finiamo nel tritacarne, quindi nei playoff.
Assolutamente, io sono convinto purtroppo che i playoff sono difficilissimi. È un terno all'otto, c'è una formula che ti può mettere in difficoltà da una partita all'altra, diciamo, non è scontato andare ai playoff e passare perché sei il Palermo, assolutamente non è così. Quindi se noi vogliamo andare in Serie A dobbiamo arrivare secondi, perché il discorso di avere 14 punti alla terza in classifica ormai secondo me non è più realizzabile, era difficile, adesso secondo me è impossibile. Quindi dobbiamo fare punti per arrivare secondi e per sorpassare il Frosinone, perché i playoff ci metterebbero in grande difficoltà, perché ci sarebbero squadre come il Parma, Perugia,
Bari,
Venezia, Bari, c'è anche il Cittadella, noi non parliamo del Cittadella ma a 50 punti se non ricordo male, insomma,
è proprio
messo malissimo. Quindi diciamo, il campionato di Serie B è talmente complicato che fare i playoff è un terno all'otto e si rischia di non vincerlo, di non prendere i numeri giusti.
Senti, Gigi Pisciotta ci dice che ci sono degli equilibri di spogliatoio da gestire, forse per questo Tedino ha preferito Nestorowski rispetto alla Gumina.
Io penso che gli equilibri dello spogliatoio li detti la forma dei giocatori, chi indossa la fascia di capitano o chi è da più anni nella squadra. E io penso che se un giocatore sta meglio deve giocare. Se questo rompe l'equilibrio dello spogliatoio, vuol dire che chi porta la fascia di capitano, non sto parlando di Nestorowski, sto facendo un discorso generale,
sì,
chi porta la fascia di capitano e pretende di giocare non è uno che ha a cuore l'equilibrio dello spogliatoio.
No, ma io questa cosa la escluderei, nel senso che Nestorowski non può pretendere assolutamente niente, guadagna 400-500 mila euro all'anno, deve stare lì zitto, se lo chiamano in campo bene, se non lo chiamano va bene lo stesso, mica può. Ma non credo che Nestorowski sia in grado di comandare il Palermo e quindi la decida lui la formazione. Io credo che ci sia un errore alla base, la convinzione dell'allenatore di determinare alcune cose contro l'evidenza. Devi anche seguire il carro, il vento. Non dico che devi prendere la formazione dei tifosi, però se ci sono 100.000 persone che vedono le partite e si rendono conto di uno stato di forma di un giocatore, non puoi e non devi tirarlo fuori. Ieri qualcuno, non mi ricordo chi, ipotizzava anche dei riflessi legati al calciomercato su questa decisione. In che senso? A giugno Nestorowski va via, viene ceduto, la Gumina diventa il titolare del Palermo. È possibile, è ipotizzabile, facciamo dietrologia, chiamatela come volete, che Zamparini abbia necessità oggi di mettere in vetrina Nestorowski, che guarda caso poi continua anche a segnare, perché il bomber del Palermo, 13 gol in questo campionato, bomber capocannoniere anche la scorsa stagione in Serie A, se lo fa sedere in panchina negli ultimi due mesi del campionato, già la valutazione è particolarmente bassa, 6-7 milioni, a chi lo vende Nestorowski a giugno? Nessuno. E allora è anche ipotizzabile, visto che siamo abituati a raccontare le vicende del Palermo con i capricci di Zamparini, di Kurkovic e di qualcun altro, non con l'interesse del Palermo, che ci sia anche una spiegazione di questo genere, il che rende ancora più grave l'esclusione di ieri di Lagumina.
Allora, ciao ragazzi, ci si arrampica sugli specchi, Zamparini parla sempre, ma la colpa è sua e dell'allenatore che fa la formazione senza cognizione. Penso che per salire in Serie A ci voglia una scossa, Tedino non è in grado. E poi ancora vediamo,
Tedino sta perdendo, ha perso molti punti negli ultimi due mesi, anche se
si era ripreso,
ma la considerazione della sua attività in panchina, delle sue mosse, dei cambi che difficilmente sono azzeccati, ha perso molti punti secondo me.
Allora, intanto sul primo gol lo stesso Munari ha dichiarato di aver toccato la palla, vabbè, grazie Gianni Munari, ma dico conta poco, perché tanto poi al 97esimo, quando l'arbitro ha fischiato e stai 3-2, dico siamo là, perché non alzava il braccio, vedi, scusami Fulvio, però quando dicono i giocatori questa cosa, che aspettano che glielo chieda il giornalista, scusami, perché non alzi la mano Gianni Munari quando tocchi la palla e dici no scusate ragazzi per rispetto, raga per favore, allora non mi dite Gianni Munari, dico io gli voglio bene, Gianni è stato con noi, un grande centrocampista, però scusate, mi ha fatto partire un attimo.
Il momento dell'onestà non era alle ore 23, non era alle 23,
allora,
ma alle 21,
allora, esatto, io tocco la palla, dicono signori, forse l'ho toccata adesso, è fuori gioco, non facciamo tutto questo casino, tolga i cartellini e buonanotte ai suonatori. Vabbè, comunque, ma non lo leggo più, Fulvio, che ne pensi? Basta, no, comunque grazie Nicola Adamo, nel senso ci ha dato uno spunto importante per dire questa cosa di Gianni Munari. Scusami, ma dillo subito, no?
Ma su Gianni Munari che ti devo dire, o lo dici subito o non lo dici, questo è fuori di dubbio. L'ha ammesso, per carità, magari qualche altro giocatore non l'avrebbe ammesso, è chiaro che non cambia il risultato della partita.
Cioè De Rossi una volta l'ha fatto, De Rossi aveva colpito la palla con la mano, gli avevano dato il gol, ha detto no scusate signore abbiamo scherzato, dico datemi pure il giallo, però ho toccata con la mano. Cioè allora là ha un senso, però andare poi... tra l'altro ha detto non so neanche se l'ho toccato, non mi ricordo, fai un attimo, vabbè lasciamo stare.
No, diciamo questo eviterei di commentarlo perché alla fine insomma gioca per il Parma,
esatto.
Che deve fare.
Allora, buon pomeriggio, poi prepariamoci con un altro WhatsApp web e ci salutiamo che abbiamo l'ultimo minuto e mezzo. Buon pomeriggio, sono Luigi, volevo dirvi che ieri in un'intervista il signor Lucarelli ha confermato di aver sempre la stessa storia, ha confermato di aver colpito la palla con il tacco. Allora, WhatsApp audio, vai, forza!
Luca, buongiorno Alessandro. Mi chiedevo, nonostante tutte le discussioni sull'arbitraggio, ma l'arbitro in questi casi come viene indennizzato, come viene penalizzato o viene promosso, come funziona? Grazie a voi, buona giornata.
Fulvio, viene promosso, è bellissimo. Diciamo che gli faranno uno shampoo, secondo me interessante, rivedendo probabilmente la partita. Non so che ne pensate voi due.
Ma guarda, non è
io
detto. Gli arbitri che hanno pagato il conto dopo errori in Italia veramente sono pochissimi, sono dei casi straordinariamente eccezionali, infatti si ricordano per secoli. Poi va avanti così la situazione come è sempre andata.
No, ci chiedeva Fulvio, il nostro amico, dice cosa succede in questi casi? L'arbitro viene indennizzato o addirittura viene promosso? Dico, secondo me gli faranno insomma notare alla prossima riunione che probabilmente forse qualche errorino è stato fatto anche nel coordinamento con i suoi collaboratori.
Guarda, la cosa più grave che possono fare secondo me è sospenderlo per un turno, ma non lo faranno.
Vabbè, vedremo le designazioni che arriveranno presto, vediamo se il signor Marinelli di Tivoli andrà ad arbitrare di nuovo. Fulvio, dopo ieri sei più preoccupato perché si rifanno sempre gli stessi errori, e non parlo di errori arbitrali, o tutto sommato fiducioso perché hai visto una reazione nervosa della squadra dopo tre gol che ti lascia pensare che tutto andrà per il meglio?
Allora, io credo intanto che dagli errori si debba sempre imparare qualcosa, quindi magari Tedino avrà imparato qualcosa rispetto alla formazione che deve mandare in campo. Alla fine diciamo che manca, cioè abbiamo solo un punto di differenza col Frosinone, abbiamo gli scontri diretti a favore, quindi al momento non mi preoccuperei più di tanto. Certo, bisogna ricominciare a vincere col Pescara. Poi il resto è storia da scrivere, ma insomma non sono preoccupatissimo.
Il resto è noia, come cantava Califano. Grazie a Fulvio Viviano, Sky TG24. Ci risentiamo ovviamente lunedì prossimo. Grazie ad Alessandro Amato.
Solo una cosa, perché sì, in una giornata negativa dobbiamo cercare anche la luce e la positività. Io ho guardato il calendario, abbiamo un punto di ritardo rispetto al Frosinone. Il Frosinone deve fare una grande impresa per mantenere questa posizione in classifica, perché se un Palermo comincia a girare bene, vince le prossime partite in casa, abbiamo Pescara, Cremonese e Avellino in mezzo alla trasferta con il Cittadella. Se il Palermo marcia come deve marciare, la Serie A non gliela toglie nessuno, perché il Frosinone lo vedo nel pericolo di poter scivolare almeno due o tre volte in queste nove partite decisamente. Quindi è tutto nelle mani del Palermo.
C'è anche Frosinone-Empoli, partita sul 13, salutiamo rapidissimi, ci vediamo ovviamente sabato 14:45. Ciao Luigi Vitale, Danny B, Esto è Noia, il Califfo, Ino Spameli, Alessandro Geraci e Jonathan Cascio, TG Med. Ci vediamo noi lunedì con Zona Vostra, fate bravi. Ma noia, noia, noia. Boop boop boop.